all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Eccoci qua, scusate il ritardo, ma non capivo qual è il jack per computer.
Problemi
la mia
tecnici.
Tecnologia, purtroppo il mio apporto tecnologia è come eco inglese, poi a 0, viva 0, 0 e passa. Bentornati da Nicola.
E Nicola.
Quindi oggi tutti Nicola stasera.
Facile.
È facile, con adesso questo appuntamento con quelli lunedì in onda in diretta web radiofonica fino alle 22 su www.radiofonica.com scritto con la PH, non vi sbagliate.
Quindi unica radio col PH.
PH e... negativo, non negativo, così stiamo passando da qui. E poi la Roma, chiaramente, la puntata la trovate su sul podcast della radio, sul sito appunto di Radiofonica. Allora, presentiamo gli ospiti, siamo in ritorno di un po' di persone che sono
di grandi ritorni.
Assolutamente. Da chi partiamo?
Facciamo a sinistra o a destra?
Ok, quindi partiamo da vicepresidente.
Vicepresidente, ex presidente
e vicepresidente attuale della Vicepresidenza, un bentornato di cuore a Fabrizio. Ciao Fabi, bentornato.
Grazie, buonasera a tutti.
Ci hai portato con te, a te il compito di presentare.
Come sempre, grandi ritorni, vorrei dire. Stasera abbiamo una persona a cui vogliamo bene perché abbiamo imparato ad apprezzarlo e a lavorarci insieme, che sono due cose importanti, perché sai, quando conosci un personaggio o pubblico e non ci lavori, non hai tutti gli elementi per poter giudicare. Conoscendo Flavio Lotti, che abbiamo imparato in questi anni tutti ad apprezzare e tutti dovremmo ringraziare, perché tiene acceso un lumicino importante per tutti quanti, che si chiama pace.
Che
lavorandoci di questi tempi
c'è bisogno di questa
credo
parola.
Che mai come oggi, anche se credo che Flavio sia d'accordo con me, che purtroppo lo stiamo dicendo da troppe volte, mai come oggi. E ogni volta sembra che sia l'apoteosi, invece ci avviciniamo sempre più a quella che può essere davvero l'apoteosi mondiale. E quindi io ringrazio Flavio perché con noi ha avuto sempre, con noi del mondo solidale, un atteggiamento di grande apertura, di grande vicinanza, e noi proviamo a ridare quello che lui ha dato a noi in questi anni. E quindi bentornato e ben trovato a Flavio.
Ben visto Flavio, bentornato, grazie.
Grazie, no, queste sono parole troppo grandi per me. Devo dire che però c'è un'immagine che tu adesso hai usato, che è la stessa che però io ho usato per qualcun altro che realmente merita questo, proprio sabato scorso sul palco
della manifestazione
che c'è stata per la pace
a Roma, no?
E ho invitato tutti i partecipanti, insomma 100.000 persone, a ringraziare quell'uomo, quello veramente sì lo merita, Papa Francesco, che continua a illuminare, diciamo, veramente
Papa,
a tenere in vita la luce, una luce preziosa, insomma, per orientarsi in questo che purtroppo oramai chiamiamo il tempo del disumanesimo.
Sì, sì, dopo ne parliamo.
Il tempo del disumanesimo. Quindi,
ma Walter Flavio ha portato anche lui, due persone.
Beh, ma sai, Papa Francesco, Flavio è colui che dice, predica, raccomanda, ricorda, ma se poi su le parole non trovano i piedi su cui camminare, diventano
predicare
certo, questa è la grande forza di chi si impegna una vita per questa cosa qui. Poi Flavio saprà darci indicazione, poi farò anche una domanda.
Vai, assolutamente.
Che è una curiosità.
Sai che qua sei casa tua, fare. Quindi oltre a te, chi hai portato? Oltre a Fabio.
Oltre io... E comunque non ho ringraziato io, comunque grazie di avermi invitato.
Grazie a te.
Prego. Con noi ci sono le persone che portano in questo momento avanti il messaggio e lo spirito di Avis e di Avis Perugia, che è Rita Nesta.
Ciao Rita,
che,
ben trovata.
Grazie.
Casualmente voi. Siamo tre ponteggiani, ma solo casualmente.
perché con la benzina.
Abbiamo
io stai vicino.
Rita è la persona che veramente ha nelle mani in questo momento l'associazione. Vi saluto e portiamo i saluti del nostro presidente Stefano
che salutiamo.
Che salutiamo perché stasera era affaccendato in altri impegni istituzionali, no, perché sennò diremmo una bugia e non siamo carini bugie, ma vi saluta con grande cordialità. Ne fa le veci Enzo Ragni, che da, come si dice, a me piace Enzo perché da colui che in silenzio assolve, e lui veramente assolve, lo spirito avisino, con grande umiltà, con grande dedizione, oggi sono felice perché è il vicepresidente vicario, vero vicepresidente di Avis Perugia, ed è una persona che, come si dice, ci puoi contare sempre. Sono quelle persone. Non posso presentare, però mi
adesso
fa piacere ascoltarlo.
Passo, ti prendo proprio perché faccio un ben trovato a Vaio. Ciao, Vaio Apice.
Ciao a tutti.
Tu hai venuto l'ultima volta con il personaggio di Puccini, dico bene?
Sì, avevamo parlato del mio lavoro sempre sulla maschera che da 23 anni faccio, ma io mi trovo qui bene, saluto tutti, perché Flavio Lotti lo conosco da tanti anni.
E non lo sapevo, è questo tu.
Sì. Rappresento Isola di Confine, però qui siamo proprio, mi trovo a casa.
Ma Isola di Confine è bello, pensando a parlare della pace, no? È bello, no?
Nella dimensione, diciamo, del sociale, perché il nostro teatro lavora sul sociale, nel sociale, con i bambini. Mi piace dire che stiamo maturando verso l'infanzia, rubando una citazione molto bella, quindi più cresciamo, più, infatti abbiamo fatto l'ultimo evento sabato straordinario, un'azione corale, non sono potuto stare a Roma, ma c'ero stato all'aula Paolo.
E poi c'è qualcosa in preparazione, mai detto, no?
Sì, giovedì, sì.
Ne parliamo, poi ne parliamo.
Grazie intanto, grazie ospitalità.
Andiamo con la canzone, poi iniziamo?
Sì.
Oggi c'è
una botta di ottimismo con...
Aspettami, dai, cioè...
faccio lei.
Fai tu, guarda, oggi... vai, ok, bravissimo. Chi sentiamo?
Sentiamo Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
Speriamo di beccare stavolta il filo giusto, perché per inizio ho fatto caso e non rispondo detto. Ci proviamo, speriamo bene. A fa poco, ragazzi.
siamo tornati.
Abbasso un pochino, se no ci scoprono i timpani. Siamo tornati in diretta, abbasso un po' un pochino.
Intanto sì. I nostri ospiti si stanno impollinando vicendevolmente. Perché poi si conoscono.
No, è bello perché mentre andavamo musica rosso. C'era una condivisione, come spesso avviene in questa piccola stanza, no? Di storie, di impressioni, di cose belle che si fanno per gli arti o delle persone anche per gli arti. E qui mi ego, parto un Valerio, perché poi qua, da Valerio poi si ega anche Avis, perché Valerio, dicevamo che c'è una cosa, in questi giorni, no? Parliamo di lettura e di libri, giusto? Perché parliamo di Ettore Ibi? Spieghiamo meglio tu gli argomenti e poi interviene anche Fabio.
Sono molto grazie Nicola, grazie che mi dai l'opportunità di parlare di un progetto che noi abbiamo, come Isola di Confine, abbiamo vinto ed è un progetto del CEVER, del Centro per il Libro e la Lettura, del Ministero della Cultura, che poi cambiano diversi i nomi,
cambiano sì, ogni anno, cioè.
Del Ministero della Cultura, e ci vede come protagonisti, cioè come teatro, la gioia vera è che come teatro riusciamo a condividere la cultura del libro. Anche qui la parola cultura del libro a volte diventa un po' un alibi per vendere qualcosa che poi quotidianamente non riesci poi a starci. Noi con i ragazzi, questo progetto coinvolge tantissimi ragazzi, tantissime scuole, e lo presentiamo alla Sala Fiume alla presenza dell'assessore Agapiti, dei sindaci della media del Tevere, alle 12 giovedì 10 alla Sala Fiume a Perugia.
Questo giovedì sì, Sala sì, Fiume ore 10.
Ci saranno i sindaci dei comuni della media del Tevere, che è coinvolta, la zona sociale numero 4 è coinvolta, ma in questo veramente è poi il coronamento di un sogno, perché noi come teatro, io sono con Giulia Castellano, il fondatore di Isola di Confine, e abbiamo ritrovato in questo progetto quelle che sono le nostre origini, cioè noi ci chiamiamo Isola di Confine, sì, però siamo veramente al confine tra libro e teatro, tra sociale e lo spettacolo, quello, perché quando uno pensa al teatro pensa subito allo spettacolo, invece no, noi abbiamo cercato di sostare nella dimensione sociale, soprattutto delle relazioni, dove c'è una possibilità di scoperta, di ascolto reciproco, cerchiamo di essere lì, a volte non riuscendo a conseguire veramente i nostri obiettivi, ma altre volte, come con questo progetto, riusciamo a ritrovare proprio l'origine, le parole che diventano veramente un tappeto volante, e in questo senso vedere degli adolescenti, ci sono tante azioni in questo progetto che si chiama proprio Incontrarsi tra le pagine, ci sono diverse azioni, abbiamo coinvolto diverse associazioni, anche un'associazione che lavora con i ragazzi disabili, con gli anziani, con le scuole, la zona sociale numero 4,
diciamo
parte da Marciano, ma coinvolge tutti i comuni della Media Valle del Tevere, sono 8 comuni della Media Valle del Tevere. E in questo dicevo proprio il libro come veicolo che incontra subito il teatro, e il teatro ci dà la possibilità, ci dà lo strumento, ci dà proprio il gesto per incontrarsi diciamo tra le pagine.
Parlano i giovani, poi adesso dico Flavio e Fabrizio, giovani, no? Pace, Siega, no? Ibo, giovani, insomma un po', no? Diciamo Fabrizio durante la musica, no?
Sì, il libro mi affascina sempre perché sembra uno strumento obsoleto che appartiene ad altri, invece intanto è resistito per millenni, questo bisogna dirlo. E poi veramente sta a noi far riscoprire quello che è la voglia della lettura. E portavo l'esempio di un'esperienza che come Avis abbiamo fatto, aprendo una biblioteca dove abbiamo messo a disposizione dei libri per i donatori nel momento in cui vanno a donare, e quella lì è stata un'esperienza positiva, perché abbiamo visto che il donatore non solo ha cominciato a prendere questi libri, ma anche a riportarli e anche a portare libri propri. Ecco, noi crediamo, cioè io quello che dico, se io, mia figlia non mi vede mai leggere un libro, e io ho la presunzione di leggi, studia, ma non sono credibile. Lo divento nel momento in cui lei vede quello che io faccio e diventa un insegnamento, io definisco implicito. Questo è l'accordo. Flavio lo vorrei sentire, perché credo che abbia su questo momento e sull'esperienza di sabato e la domanda un po' non cattiva, ma una domanda che mi pongo io, no? Allora, la pace può avere mille cortei, non ne capisco due.
Ma
una guerra di tra due fazioni di pace.
Bello, no,
no, è che c'è stato qualcuno che ha detto...
Perdonami, ma siamo in un ambito
no,
parliamo di cose...
Esatto.
No, reali, poi ritorno invece su questo tema del libro che invece è molto interessante per tanti elementi. Purtroppo la verità è che siamo in guerra, anche se non ci è stato ancora chiesto di mettere l'elmetto, la tuta mimetica e di andare o di mandare i nostri figli
sul campo,
a fronte, diciamo, però siamo in guerra e ci stiamo entrando senza quasi che ci facciamo neanche caso, insomma. Per ora siamo coinvolti con l'invio delle armi, con come dire, la partecipazione alla costruzione di un fronte contro un altro fronte. È una guerra che non avevamo voluto, certamente noi, è una guerra dovuta certamente all'aggressione russa di un paese, quindi come dire, è una situazione davvero brutta, difficile, e dico solo che la cosa che bisognava fare era impedirla, questa guerra. E il più grande fallimento di cui oggi noi purtroppo paghiamo le conseguenze è il fallimento di quelle istituzioni e quella politica che erano state costruite apposta per impedire che la guerra ritornasse tra di noi, nei nostri paesi, insomma. Perché poi la guerra non è soltanto un omicidio, un femminicidio, un infanticidio, no? Perché sono in grande, no? La guerra è un grande omicidio, no? Che non conosce confini, insomma. E non è soltanto questo, la guerra è proprio una sottrazione di energie, di attenzioni nei confronti dei problemi veri del nostro tempo. Per esempio, oggi siamo dentro, in questi giorni si sta svolgendo la conferenza sul clima in Egitto, e il problema, la constatazione è che quando c'è un mondo spaccato in guerra, è chiaro che non si riesce più a trovare quell'unità che invece serve per
affrontare. Il clima è un altro problema che ultimamente, no, si vede tante notizie, no?
Poi siamo costretti, no, ormai oggi il segretario generale dell'ONU ha detto che siamo sulla strada per l'inferno. Mi ha fatto impressione sentire il numero uno di quell'organizzazione che si occupa del mondo, che ci dice siamo sulla strada dell'inferno e continuiamo a pigiare sull'acceleratore, ha detto.
Ma qui i giovani possono avere un ruolo importante, no? Perché pensavano a questa scenario,
sì, però Roma... sti giovani bisogna che gli diamo
gli strumenti.
Dobbiamo dargli spazio e dobbiamo anche, come dire, dargli opportunità per cimentarsi con i problemi veri. Per esempio sabato, bisogna dirlo, ce n'erano pochi di giovani. C'erano tante persone con i capelli bianchi e questo non va bene, perché vuol dire che, come dire, in questi anni non abbiamo saputo far crescere una attenzione ai problemi reali che ci sono, insomma. E quindi ecco, abbiamo davanti una situazione difficilissima, ma questa è anche, come dire, forse il momento in cui possiamo, come dire, svegliarci, in cui possiamo prendere in mano le nostre vite. E questo che dobbiamo, che stiamo facendo, che dobbiamo fare in tutte le dimensioni. Vedi, il libro, perché sono importanti i libri, diciamo? Perché ti aiutano intanto a immaginare una realtà diversa da quella che vedi. Noi stiamo tutto il tempo col cellulare in mano, piegati verso il basso, a scorrere video, immagini, no? Con una frequenza pazzesca che ti devono prendere, eccetera. Ed è tutto uno sfuggire, diciamo, è tutto legato all'istante. E non siamo più capaci a immaginare niente oltre a quello che vediamo. E invece il libro ti consente di ricostruire la creatività. Ora, che ci serve la creatività? La creatività serve a immaginare quel mondo che oggi non riusciamo a vedere, quella vita che oggi noi non riusciamo a nemmeno a immaginare. I nostri giovani oggi sono in grandissima difficoltà anche dal punto di vista del disagio psicologico, no? Perché sono sempre di più, come dire, accecati da quello che vedono e da quello che non riescono nemmeno a immaginare. Questa cosa dei rave party, per esempio, no? È un'altra, che poi sono una piccolissima fetta di giovani che sono coinvolti, però bisogna capire che perché i giovani vanno
stanno
a questa
giorni
cosa.
Chiusi
vanno,
si sbagliano
vanno
e poi
perché hanno bisogno di anestetizzarsi, hanno bisogno di dimenticare, di staccarsi completamente, no? E quello è l'ambiente tra droghe, tum 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 tum, musica, musica
palla
per tre giorni, perché ti stacchi completamente, lo sballo totale, la disconnessione da che cosa? Da una vita che non riesci più a vivere con la pienezza, no? Ora, quello è un punto, una punta estrema, diciamo così. C'è poi tantissime persone che per fortuna non arrivano lì, ma che il malessere lo sentono dentro. Come lo sentiamo noi?
Assolutamente.
E noi in qualche modo ormai abbiamo una certa età, abbiamo anche degli ammortizzatori, abbiamo dei cuscini, no? Quando cadiamo. Invece loro guardano e si scontrano direttamente con quello che vedono senza riuscire a immaginare. E allora è importante il lavoro sui libri, come è importante per esempio anche ciò che fa Avis, che quando noi ritorneremo da Papa Francesco, il prossimo 28 di novembre, andremo tutti insieme e saremo 6.000 studenti, insegnanti di oltre 100 scuole di ogni parte d'Italia, tutte le regioni italiane, e insieme a questi ci sarà Doniamoci e ci sarà Avis. Perché? Perché siamo uniti da due elementi. Il primo è la cura, che è quello che si fa tutti i giorni, la cura degli altri, no?
Chi è Doniamoci, Flavio?
Doniamoci, chi è Doniamoci? Questo lo dice con parole più corrette, Rita.
Facciamo parola Rita, vai Rita.
Doniamoci è un gruppo che si è costituito qualche anno fa, prima della pandemia, che ha messo insieme le necessità, le esigenze, il volersi bene di alcune associazioni locali, diciamo sono quelle un po' più grandi, un po' più inserite nel territorio. Abbiamo Antitutta, c'è Avis, c'è ANED, c'è AIDO, e diciamo che queste sono le associazioni che hanno più mordente sul territorio nostro locale, insomma, però ci hanno messo nella condizione di poter creare insieme un bel gruppo che ha portato avanti in epoca, diciamo, prima della pandemia e poi anche nel periodo della pandemia, perché comunque siamo riusciti ad essere vicini a quello che è, come diceva Flavio, la cura. Non la chiamavamo cura, ma era proprio il doniamoci, lo stare insieme, il fabbisogno, la necessità. Noi come Avis ovviamente il discorso sangue, però comunque avanti tutta con il discorso dell'assistenza oncologica. Cioè, ci sono delle situazioni che sono state comunque seguite, e questo è lo spirito, lo stare insieme è per mettersi a disposizione degli altri. Siamo andati nelle scuole, l'abbiamo fatto per sensibilizzare, appunto, partendo dai giovani, proprio come diceva Flavio, dobbiamo comunque creare un bacino giovane che possa in qualche modo supportarci fino a che noi, diciamo, abbiamo la forza, la volontà di andare avanti, perché non ci consideriamo così decrepiti, siamo ancora abbastanza, diciamo,
nel fiore della maturità.
Bravo, nel fiore della maturità, e quindi questo ci fa portare avanti le nostre idee.
Ma è vero, al di là del.
E vorremmo essere, diciamo,
esperienza e forza
dai giovani che in un modo o nell'altro. E devo dire che qualche minimo risultato lo abbiamo avuto comunque. Questo è l'obiettivo, insomma.
Quello che. Scusami se mi preme sottolineare rispetto a quello che ha detto Flavio, è credo che noi abbiamo un dovere, noi non possiamo non farlo, quello di provare a risvegliare questa massa che è fatta di persone che si è piano piano, come si dice, accartocciata su se stessa. E l'immagine che diceva lui, persone tutte prese a dentro un mondo che è più virtuale che altro, porta a un distacco, porta a un distacco nei valori, seppur ci sono questi valori. Faccio un esempio proprio nostro: se c'è un momento di difficoltà che sia dovuto, o di grave emergenza che sia dovuto a un terremoto, chi risponde per primo sono i giovani, ma sono i primi a farsi avanti, ma anche i primi poi al momento in cui li richiami che non ci sono. Quindi questo è un fenomeno che io, quando ero presidente, l'ho provato a analizzare, no? Faccio l'esempio del terremoto di 4 anni fa, sì. Di 6 anni fa, era 2016.
Sì.
La sera del giorno dopo del terremoto, nei 3 giorni successivi vennero 540 persone a donare, ma oltre 300 erano sotto i 25 anni. Quindi questo ti dà la dimensione di persone che ancora ascoltano, e già è qualcosa, perché quando Flavio, noi e altri lanciamo un messaggio, c'è qualcuno che ancora ascolta. Il problema è dargli una continuità, che l'ascolto diventi partecipazione, anzi prima condivisione poi partecipazione, perché questo è, io lo dicevo in una chiacchierata che facevo l'altra sera con gli amici di mia figlia, e mi piace confrontarmi, e dico e dicevo che oggi loro sono troppo centrati sullo studio, paradossalmente, cioè vivono lo studio come la sfida della vita, che va benissimo, per l'amor del cielo, anche un minimo di, ma quando la tua vita è centrata sullo studio, la mia figlia mi faceva vedere una ragazza che ha 22 anni, è laureata in medicina, bravissima, modella, bravissima, ma poi leggi quello che scrive, fa paura, la sua vita è esclusivamente quello.
Ma il caso nazionale, sì, di cui si parla.
Sì, esatto. Allora, questo, cos'è, cioè...
E cosa dicono questi ragazzi?
Beh, i ragazzi sono almeno il gruppo sono per fortuna, io dico, abbastanza critici su questa cosa qui.
Tu magari gli hai detto, voi pensate, siete troppo, in qualche modo, troppo...
Ma perché lo vivono.
E loro come hanno detto? Perché adesso...
paradossalmente c'è chi poi la vive in maniera molto più tranquilla, molto più normale, magari additato come colui che non ha ambizioni. Allora, questa è una società fortemente competitiva che ci porta ad avere questo tipo di atteggiamento. Poi Flavio ci dice una cosa che a me fa tremare i polsi, quando dice a Roma 100.000 persone, pochi giovani. Fatta, non dico 100 anni fa, ma 30 anni fa, una manifestazione così sarebbero stati 98.000 giovani e 2.000...
Però stavo pensando, prima quando diceva Flavio, il fenomeno Greta, quello è esploso, quei giovani... sono accorsi, è stato un fenomeno forte, magari chissà quale
lo
fenomeno
è ancora in
su quel
parte,
tema magari
lo è ancora
più
in parte. Però qual è il problema? Il problema è che i nostri giovani, non parlo di Greta, che sicuramente è stata un punto di riferimento importantissimo, un gesto di coraggio sviluppato in continuità, diciamo. E qual è il problema? Noi, diciamo, abbiamo, perché ci abbiamo delle colpe, cioè dobbiamo assumerci, perché se i giovani sono così non è colpa loro, è colpa nostra. Abbiamo sostanzialmente spianato la strada troppo a questi nostri ragazzi, e che non hanno avuto bisogno di nutrire o di scoprire la bellezza dell'impegno. L'impegno, manca l'impegno e mancano i luoghi dell'impegno. Quando Avis si offre come uno spazio per l'impegno, che poi è semplicissimo, dire, non è neanche tanto faticoso, è anche una cosa bella alla fine, voglio dire, no? Poi c'è, insomma, entri in una comunità che è anche piacevole, stai benissimo, diciamo, però, come dire, fa un gesto che ormai non fa quasi più nessuno. Perché oramai i rapporti sono tutti regolati sul mi conviene o non mi conviene, mi serve o non mi serve.
Il Covid non ha migliorato tutto, forse ha peggiorato questa cosa, ma anche nei rapporti fra le persone.
L'ha anestetizzato per 2 anni.
Bravissimo, sì sì.
E quando abbiamo riaperto...
Integro era Integro, scusami Flavio, l'ottima la risposta di Rita, perfetta, con un'altra cosa. Noi avevamo, andando nelle scuole, avevamo visto che a un certo punto a questi ragazzi, proprio perché abituati ad avere, come si dice, una multi-offerta, definiamola così, anche il messaggio di Avis diventava alla fine... Allora, doniamo, c'è stata anche quella una risposta, perché... Perché i ragazzi potevano all'interno del mondo doniamoci prendere doniamoci in sé, ma prendere anche un pezzetto di avanti tutto. Cioè, quindi è un lavoro lungo, perché qui bisogna fare un lavoro di risvegliare tutto e parte anche dal libro. La lettura, a parte a me piace la definizione, con un libro non sei mai solo, no? Questa è scusate, ma partendo da questi piccoli gesti, il prendere per mano e farli, anche solo il gesto di uscire da casa, no? Qualche volta passano giornate intere dentro la casa, ma si bastano queste, cioè per loro è più che sufficiente. E allora, assumendoci anche, giustamente io mi sento molto partecipe, perché ha ragione, io nasco negli anni, la mia gioventù parte dagli anni 70, sono l'ultimo rigurgito del terrorismo, se tu ci pensi, che ho iniziato nel 77. Io mi ricordo una prima assemblea a scuola, 1400 persone all'allora ragioneria lì, io ero un ragazzo.
Di che anno sei, Fabrizio?
64.
Ah, quindi pitto, diciamo.
Per cui io mi ricordo quell'assemblea che vibrava, perché c'erano sentimenti, a volte anche sbagliati, almeno c'erano sentimenti, c'era un ribollire di qualcosa che portava, poi ha portato anche grande cose, però...
Beh, anche tanto, se poi andiamo con la musica, è un ribollire, no? Di emozioni, di qualcosa, no?
Sì.
Perché adesso da noi ovviamente tante cose legate anche a teatro, no?
No, assolutamente, ma mi ritrovo proprio nel, diciamo, quando parliamo dei giovani e quando parliamo di una società performativa, no, non sono i miei termini, però è tutto performance. Forse è questo che noi come teatro, è un esempio piccolo il nostro, è un teatro in provincia, siamo a Masciano, siamo un piccolo gruppo che in realtà però lavora su questi temi, cioè l'ultimo libro del Papa ci aiuta, ci dà degli strumenti pratici, l'enciclica sull'ambiente ci dà degli strumenti, cioè tu devi fare quello. Poi quali sono i tuoi strumenti? Il mio strumento è il teatro. Il teatro che cos'è? È il corpo per noi, il corpo, cioè la presenza che ci ha aiutato anche durante la pandemia. Noi non abbiamo mai chiuso il nostro laboratorio, abbiamo avuto tante difficoltà di spazi, perché anche lì è stato veramente... Poi abbiamo preso un nostro spazio che noi la chiamiamo la casa teatrale nel centro di Masciano, ma con tante difficoltà, ma i giovani siamo riusciti, un po' per fortuna, un po' per il lavoro fatto, a tenerli sempre con noi. E sabato scorso c'è stato mi è dispiaciuto non andare a Roma, perché ci sono stato, ripeto, veramente con Flavio, con grande gioia, alla Paolo VI col Papa, io ero Pulcinella col Papa, quindi una gioia immensa. Ma sabato noi abbiamo fatto un'azione corale su Dante con un regista, Marco Martinelli di Ravenna Teatro, che lavora con tantissimi giovani, ha scritto un libro meraviglioso, Aristofane a Scampia, cioè ha portato i classici in tutte le periferie del mondo, a Chibera, in tutto il mondo. E sabato eravamo a Masciano, a Terra Concordia, eravamo 52, la più piccola aveva 5 mesi e la più anziana 93 anni. Tutti a cantare, e dico cantare, Dante, tutti insieme. È stata una gioia immensa, qualcosa che, ripeto, piccola, sì. Perché non dobbiamo...
E qualcuno Dante neanche conosce adesso, sì,
straordinaria. I ragazzi, i genitori, anche i ragazzi lì presenti, dare corpo, però questo è educare il corpo, e sono d'accordo con Fabrizio. Dobbiamo stare attenti, cioè la scuola spesso, quando noi diciamo il corpo insegnante, io sono il primo che dico, sì, ma il corpo non c'è. Cioè la presenza del corpo deve essere, deve alimentare lo studio, l'incontro, l'ascolto a scuola, ma ci deve essere il corpo. Ma noi abbiamo ripreso i laboratori delle scuole, noi sconvolgiamo la classe, cioè dobbiamo farlo, dobbiamo capire la diversità dei loro bisogni, delle loro necessità. Noi siamo stati, sia come genitori, lo dico come genitore, ma anche come educatore teatrale, la pandemia è stata veramente un attraversamento nel deserto, e ancora noi lo vediamo, li conosciamo i ragazzi, vediamo ragazzi che sono cambiati completamente,
si sono chiusi,
ma chiusi, ma proprio sono assenti, sonnambuli, bro, c'è un magnifico libro, sonnambuli.
Cioè, che forse è peggio di esse, no?
Non sono più loro, non sono più loro. E le persone, gli adulti, noi non ce ne accorgiamo a volte. Spesso non ce ne accorgiamo. E in questo sono delle maschere portate male, indossate male. Noi dobbiamo invece scoprire, al di là sempre della società della performance. No, e che cosa c'è dietro? Cioè, dobbiamo anche saperlo, io lo dico, da 23 anni utilizzo le maschere, una maschera che è quella di Pulcinella, ma bisogna stare attenti. Dario Fo lo diceva è pericoloso, cioè, tu non la sai utilizzare la maschera e ti ammazza, ti uccide.
Ti affossa, vero.
Ma i giovani spesso diventa, è una maschera. Noi dobbiamo cercare, no, nell'incontro, quando siamo... ad Assisi, cioè quella bellezza, quella no, durante la marcia siamo lì, siamo stati spesso, no, con la banda Pulcinella, 30 Pulcinella insieme, alimentarsi, però bisogna stare quotidianamente, e per noi il teatro è artigianato, è come veramente è artigianato, non è soltanto stare su un palco e, diciamo, utilizzare una postura che a volte tradisce però la cura dell'essere umano, l'ascolto, il silenzio, quello che Chandra Candiani dice, il silenzio, no? Dobbiamo dare voce al silenzio, cioè abitarlo.
Assolutamente. Enzo, sentendo, perché non ho chiesto a te, vuoi sentendo questa miriade di pensieri?
Ma è difficile dire qualcosa.
Andiamo fuori a musica.
Dopo che hanno parlato Fabrizio, Flavio, anche l'esperienza teatrale, questa è bellissima, il discorso libri, teatro, i giovani che devono riappropriarsi della propria vita, perché sono i giovani, noi diciamo sempre i giovani sono il futuro, dovrebbero essere il nostro presente, perché poi dobbiamo dargli gli strumenti, no, per costruire. E mi riallaccio un po' al messaggio di Flavio, la cura. Io ho partecipato a quella conferenza ad Assisi, alla sala stampa del convento, una cosa fantastica, cioè il percorso che sta facendo Flavio, questo progetto della cura, coinvolgendo tante persone, politici e non, persone di una certa caratura, che hanno detto cose anche molto molto toccanti, anche molto, voglio dire, forse il termine non è giusto, un po' azzardati, ma che hanno centrato un po' l'obiettivo. Anche la presidente dell'Ampi, ho sentito, ha fatto delle considerazioni molto importanti. Insomma, siamo vittime di questa guerra, di tutte le guerre che ci combattiamo anche giornalmente, perché la guerra, questa che noi viviamo, potrebbe avere uno sfogo disastroso. Sarebbe il destino dell'umanità che finisce, ma vedo qualche spiraglio, probabilmente, ecco, forse il Papa potrebbe, ha detto delle cose importanti, anche il Papa ha detto, come diceva Fabrizio, le parole devono avere poi
un seguito,
e quindi il Papa, se dice qualcosa il Papa, non è che rimane così, no? Quindi spero e penso che sia possibile trovare una soluzione. Poi magari parliamo anche di Avis
adesso, poi c'è un po' di Avis specifico, assolutamente. Okay. Con che canzone andiamo, Nico?
Paranoverte Massa, Mosche a Zezze.
Spagnolo?
Sì.
Vai, andiamo in Spagna.
Ho un conflitto di interessi perché sto studiando spagnolo, quindi...
Saltiamo tutti gli spagnoli, a Spagna in generale.
Ci andiamo
fa poco.
Ripasso.
A fa poco.
Vai, Nico, in spagnolo,
cosa dice?
abbiamo rotto queste foto, abbiamo bruciato queste lettere.
Lo spagnolo funziona, promosso.
30.
Tentadores, no scherzo, faccio anche lo spagnolo. Andiamo con i nostri ospiti, Nico, qualche...
Ero curioso da prima di chiedere il nome dell'isola. Del teatro.
Isola di Confine.
Dove nasce?
A Marciano, cioè no, a San Venanzo.
Il nome.
Ecco, nasce, ne parlavo proprio l'altro ieri con Marco Martinelli, il regista. Noi siamo nati a San Venanzo, in realtà sul Monte Peglia. E io ho assunto sempre questa metafora, rubandola da Cuba, no? Dalla rivoluzione cubana. Cioè, così come dalla Sierra Maestra scendevano e conquistando i vari territori, noi dal Monte Peglia... sì, il primo comune è stato San Venanzo.
È la prima isola.
Prima è stato Francesca Valentini, che attualmente è un'insegnante, che Flavio conosce anche bene. E era il sindaco, e lì quando ci incontravamo, siamo presentati nel 2007. Io e Giulia, dice: questi vogliono fare teatro qui in un posto di 3.000 abitanti. Ecco, già lì poi lo scrive in un nostro libro. Si chiama Il villaggio del teatro. Ci sono abbiamo raccolto delle testimonianze. Poi da lì a Marciano e in tutti i comuni lavoriamo con
Isola di Confine.
Isola di Confine, perché eravamo a confine semplicemente tra la provincia di Terni. Poi ci sono altri segreti, come il segreto di Pulcinella. Sull'isola
sembra Nisida, mi ricorda un po' di
Nisida, grande esperienza anche di teatro. Edoardo, per Bennato, esempio, Edoardo De Filippo,
però anche poi Bennato l'ha citata.
Sì. Edoardo è stato uno dei primi, quando è stato nominato senatore, che ha fatto teatro lì con i ragazzi a Nisida,
che era l'isola del carcere minorile.
Sì.
2014 mi hai detto, no?
2007.
Sul 2007, scusa, sono passati tanti anni a quel 2007, no?
Quanti?
Sono quattro matematiche, quindi ve lo dico dopo.
Sono beccato un castagno, te sentivo che
non faccio dopo, ve lo dico dopo. Quindi grazie Fabi, hai vinto un caffè, mi hai aiutato.
Ragioneria.
No, dicevo, pensavi, cioè, di fare tutta questa strada, perché non hai fatto di cose, no? Anche pensando avevo fatto con i giovani, se torni indietro nel tempo e pensi a quei anni iniziali, no? Ma che ti viene in mente?
Allora, la difficoltà e la conquista quotidiana di cui parlavamo prima forse non ci ha mai abbandonato, è quella, ma io l'ho imparata da Capitini, non l'ho imparato dai teatranti. Sì, quelle conquiste quotidiane, ma un po' per fortuna io, ripeto, sui libri passo dalla poesia che mi dà gli strumenti alla buona vita del Papa, a quello che ti può servire realmente a diventare uomo di cultura, uomo di pace, uomo di poesia, uomo di teatro. Il libro, in questo senso, io lo dico a mia moglie: quando finiranno i giorni mi devi coprire. Ma è così, ma non deve diventare l'alibi, non deve diventare l'etichetta, deve diventare lo strumento. Da quel primo giorno, c'è un grande regista che dice sempre: ritorna al primo giorno quando sei in difficoltà. Da quel primo giorno in cui abbiamo creduto, noi volevamo un posto. L'illuminazione l'ho avuta, è un segreto sempre di Pulcinella che condivido con voi, mi fa piacere. Io ero venuto all'incontro tra le religioni ad Assisi, e questo incontro era il 2006-2005, uno degli tanti incontri, perché poi abbiamo fondato dopo, ma lì io ho capito la bellezza dell'incontro, della differenza. Ero ad Assisi, sono ritornato, quell'anno eravamo a Castellammare, la mia città d'origine, Giulia è di Roma. E lì ho detto, ho sentito veramente una scintilla, c'è stato qualcosa che mi ha mosso. E poi il teatro che noi volevamo fare, abbiamo viaggiato tantissimo, noi siamo stati in Amazzonia, siamo stati a Cuba, siamo stati in Argentina, abbiamo viaggiato tanto portando il teatro dove non c'era teatro. E quello, secondo me, ce lo stiamo portando ancora dietro. Cioè, noi sabato eravamo, ripeto, in una comunità. Non c'era più la platea e il pubblico, eravamo un coro e si lavorava proprio sul coro. C'era il corifeo, che era Marco Martinelli, e noi eravamo tutti coro. Ma annullando quelle differenze, e posso dire che ho ritrovato l'energia di quella volta che ad Assisi ebbi proprio questa forza, ma anche la speranza concreta. Ci si incontra e si dialoga. Il dialogo è quello che Flavio ci dà come esempio, cioè le personalità, l'anonimo, il senza nome, come il grande nome, il politico, come con la marcia per Giugia Assisi si è in cammino insieme. Io ho preso tantissimo, ripeto, anche Aldo Capitini mi ha dato gli strumenti, ma tra le sue parole, a volte può darsi interpretando male, io non sono uno studioso, ma da quel primo giorno all'altro ieri, a sabato, io ritrovo questa veramente questa forza di fare pace con te stesso, con l'io e con noi, che c'è. Poi il noi in questo momento sono i nostri ragazzi, i giovani, i bambini. Dobbiamo cercare di dialogare lì, e secondo me questo, cioè, io lo ritrovo dopo 15 anni con tante difficoltà, ripeto, però lo ritrovo.
Beh, anche Avis è una storia, no?
Beh, Avis è una grande storia, vuol dire che...
Come sta andando questa storia?
È una grande storia, anche lì spesso riduciamo a un concetto di numeri, no? Ma i numeri ci servono, perché in questo caso i numeri vogliono dire persone che si aiutano, quindi lo leggo in questa maniera qui. Sta andando un po' peggio, io noto anche nel donatore una stanchezza. Qualche volta con loro ne parlo, voglio dire, noi siamo stati coloro che hanno imposto delle novità alcuni anni fa, abbiamo voluto fortemente la prenotazione quando non se ne parlava, oggi obbligatoria, abbiamo voluto fortemente l'accoglienza a persone che stanno lì. Oggi notiamo, ancora mi piace molto parlare con i donatori, noto che il gesto è quello che Flavio prima diceva, che è uno dei rimasti, uno dei pochi gesti nella definizione, così dice, perfetta della donazione, che è un gesto volontario, anonimo, gratuito, e quindi sta diventando, e stiamo rischiando che qualcosa si incrini nel rapporto fra donatore e questo sta a noi, che siamo in questo caso sì gli addetti ai lavori, perché siamo noi che abbiamo il contatto, ma io lo sento quando le ragazze mi raccontano di un donatore meno pronto rispetto a un po' di tempo fa, più riottoso, e qui paghiamo, lo dico e mi assumo tutte le responsabilità, delle responsabilità enormi sulla sanità, perché oggi un gesto che è da tutti considerato assolutamente necessario non ha la giusta attenzione dal punto di vista sanitario. E questo non va bene, perché colui che fa questo gesto, che è un gesto, ripeto, che salva vite umane, dovrebbe avere un percorso agevolato in tante cose.
Quale potrebbe essere una modalità per...
Ma guarda, più che modalità, noi oggi scontiamo, come tutti, come chi è ricoverato, chi ci lavora, la carenza di personale. Cioè, problema vero... io mi auguro che nessuno abbia la sventura di andare al pronto soccorso. Da noi c'è stata, io due o tre esperienze dirette ce l'abbiamo, non puoi tenere le persone ore, fino a 8-9 ore dentro, ma vedi anche, non hai più neanche la forza di protestare contro nessuno, perché vedi l'infermiere che è morto, vedi il medico che è sfinito. Allora qui è un sistema che deve cambiare. Perché se tu porti un novantenne all'ospedale, tu non gli puoi lasciarlo lì ore in balia di se stesso. Se porti una persona, abbiamo avuto la nostra consigliera con una semplice ferita, ma che necessitava dell'antitetanica, tu devi organizzare, ma qui è una situazione, e io spero di sbagliare, che esploderà a breve, che turni incredibili, ferie soppresse, tutto. Chi ci lavora in prima linea sente il peso di questa cosa qui. E quindi cosa servirebbe, tornando al donatore, che non è una persona che ha un problema, ma è una persona che risolve un problema. E quindi tu devi creargli un percorso che possa permettergli di fare quel gesto in assoluta tranquillità.
Perché anche il donatore adesso ha difficoltà.
Ma ti faccio un esempio banale. Perché prima chi prenotava in un'ora, un'ora e mezza finiva, oggi ci sono delle giornate che ci vogliono tre ore. Allora, in un mondo in cui non esisteva la prenotazione andava benissimo, ma quando tutti siamo abituati, perché la pandemia oggi prende appuntamento anche dal barbiere, tu se hai l'appuntamento alle 9:30 sei lì e pretendi che alle 10:30, 11 finisca, non che stai lì fino alle 1. Quando un donatore viene negato la possibilità di fare un elettrocardiogramma per il controllo della sua salute, è un diritto negato da questo punto di vista, sancito da un protocollo d'intesa.
Sì, quindi, perché comunque il donatore
avrebbe diritto ogni due anni ad avere uno screening, perché la prima attenzione che noi poniamo è sul donatore. Allora, quando, ti faccio un esempio, su Marciano proprio, domenica aperto era, mi sembra, settembre o agosto, e il medico che doveva essere presente lì non era in ferie, vuol dire che c'è una mancanza di attenzione totale. Questo comporta nei confronti delle persone a un certo punto uno sfinimento. Ecco perché dico che li avvertiamo un po' più. Però faccio appello ai donatori, ma anche a chi lo vorrà diventare: donare è una cosa assolutamente meravigliosa. Non a caso Flavio, nel concetto di cura e nel concetto di doniamoci, ci ha individuato come portatori sani di buone prassi.
Ita, vuoi aggiungere?
No, io sono pienamente d'accordo con quello che ha appena detto Fabrizio.
Anche Enzo.
Infatti i nostri donatori, io seguo un po' le ragazze che sono in segreteria, che fanno il contatto.
Poi posso dire io in diretta.
Ah, tu sei un donatore.
E non lo dico perché poi fai io fiano, dico, Fabrizio un po' mi conosce. Sono sempre molto precise, gentili. A me hanno chiamato tempo fa per darmi la targa, no? Per essere ricevuto, e ho fatto. E mi hanno dato presente di andare in sede, la sede che ha a Via Perugia, a San Sisto, e prendere. Ecco, quindi
okay.
Ammetto che sono assolutamente la mia testimonianza, diretta
di assolutamente. Quindi le ragazze sono, diciamo, molto professionali,
sì, assolutamente, e organizzate, precise, assolutamente.
Di risultato, perché poi comunque noi nei confronti dell'ospedale ci contatta, ci manda le liste delle carenze e quindi impegno, noi ci attrezziamo in maniera tale che quindi c'è un contatto diretto, non è che Avis lavora per l'ospedale, Avis procura sangue comunque, quindi c'è un discorso di organizzazione che però dall'altra parte, come diceva Fabrizio, non troviamo la stessa disponibilità. E quindi...
Ma uno dei prossimi appuntamenti mi impegno a portare il direttore, il responsabile,
perché la testimonianza nell'ospedale è importante.
Ma ci sono comunque tensioni, mi pare di capire, tra istituzione
tra sanità, quindi
tra loro internamente.
Cioè se tu vai in un reparto, lo vedi che sono sottodimensionate in alcuni reparti, entri, sbagliato, perché vedi tutti i ragazzini sono coloro, i medici stanno prendendo quelli del quarto anno per poter fare tirocini. Quindi c'è una realtà e una pesantezza da questo punto di vista. Noi facciamo il nostro, perché quello è la nostra missione e quello vogliamo fare.
Però dal punto di vista istituzionale magari non c'hanno proprio le truppe, se usiamo un termine.
Vabbè, qui si apre
un altro tipo di discorso.
Uno spaccato notevole. Non è un discorso di carenza di personale a 360 gradi all'interno dell'ospedale, quindi comunque ovviamente ne risentiamo anche noi.
Il problema è che se vai in una qualunque clinica privata e leggi l'elenco delle specializzazioni e delle persone, cioè lì trovi i medici.
E questo è un problema di, no?
È una scelta. È una scelta se la vuoi rendere e mantenere una sanità come
qualitativamente elevata
dalla Costituzione, elevata. Certo. Cioè in Emilia non hanno questi problemi, in Toscana non hanno questi problemi, ma anche in altre regioni,
sì, sì.
Non solo perché amministrate da certe
assolutamente.
È una questione di priorità, quello che vuoi dare. Noi avevamo un'assenza quasi completa di strutture private fino a 5 anni fa.
Adesso,
un fiorire
che
è importante, voglio dire. Quindi su questo sono scelte ben determinate, però fatte sulla pelle del malato, ma anche sulla pelle del donatore e sulla pelle di chi cerca, perché è quello che diceva Rita, quello che facciamo noi, e Perugia ha una responsabilità in più, perché tutti siamo uguali, è quello che dicevo io, ma Perugia ha una responsabilità in più, perché
il
Silvestrini è il capoluogo, sei l'Avis
attaccati al Silvestrini, comunque abbiamo una responsabilità notevole di risposte rispetto alle altre Avis che sono sul territorio a livello sia provinciale che regionale, insomma, che sono.
Noi abbiamo 17 punti prelievi in Umbria,
e non solo
qualcuno con qualche difficoltà anche nei numeri che fa, ma oggi ti dico che se vuoi aprire il centro trasfusionale di Città della Pieve o di Passignano, parte un medico della città di Castello.
Insomma, questo fa capire, no? E la difficoltà. Enzo, vuoi aggiungere qualcosa?
No, è che le difficoltà che si riscontrano a livello sanitario per noi sono determinanti, perché, come dicevamo prima, gli sforzi che si fanno per portare i donatori, gli sforzi che si fanno a livello organizzativo, la sensibilizzazione che si fa sulla gente, lo stesso intervento che viene fatto nelle scuole periodicamente, dove Vania Battistoni e tutta la compagine vanno per proprio portare materiale fresco, perché vai nelle quinte, vai nei 18-19 anni che sono già potenziali donatori. Cioè fai tanti sforzi, poi magari ti ritrovi nella struttura sanitaria che non risponde, non ti dà il supporto adeguato, e dopo vai a contare le donazioni e sono in calo. E questo è un po' assurdo, perché se riflettiamo, l'Avis fa da supporto a quello che è la struttura statale, sì. Perché il medico lo paghi, il ferrista lo paghi, l'anestesista lo paghi, il sangue lo devi trovare solo dai donatori, quindi dovrebbero tenere
non ci
conto.
Può, lo può comprare, no. L'azienda?
No, lo puoi comprare, ma sempre
lo può vendere?
Sì, c'è, così c'è una banca scambio, dati, sì, ma sì. È solo sangue che proviene da... Non è
artificialmente, non produci niente.
Il sangue artificialmente non lo costruisci.
No, dico se... Credo in alcune nazioni uno lo possa vendere o...
Ma vedi, scusami...
No, prego.
C'è in questo momento una discussione molto accesa, e Avis è stato in prima linea per impedirlo, perché le multinazionali volevano introdurre un concetto di ristoro economico. Mm. Perché in paesi cosiddetti, forse sulla carta migliori, no, parlo di Germania e Stati Uniti.
Stati Uniti c'è l'immagine di quello, c'è che proprio la è in difficoltà a vendere,
sì, esatto. Ma è un sistema colabrodo. Il sistema italiano una volta tanto ha un grado di affidabilità e di certezza vicino al 100%, 99,99%.
Cioè, riesce comunque a trovare...
ma anche nella sicurezza, che è l'altro fattore fondamentale.
Perché spesso, negli Stati Uniti, sempre da film, queste esperienze.
Ma però, non è è la realtà.
Nel senso, magari i tossicodipendenti...
No, già, è quello il problema.
O c'è un disvalore del donatore, perché...
Marginati comunque.
Li donano il sangue ogni 15 giorni, perché basta che vanno da un quartiere all'altro, già
non c'è la banca dati.
Da noi c'è tutto un controllo, perché il primo a essere tutelato è il donatore.
Poi il discorso di acquistarlo, come dicevi tu prima, se ci fosse carenza e non riuscissi ad avere all'interno dell'ospedale sangue sufficiente. Per poter, allora a quel punto si guarda nelle zone limitrofe, cioè nelle regioni vicine, e a quel punto si acquista, ma è sempre comunque sangue che viene da donazione
tra aziende, sanitarie.
Ma costa.
C'è un costo.
Cioè il valore economico, se erano fatti dei calcoli, è pari a 6 milioni apportato alla regione Umbria.
6 milioni che
di euro, cioè se tu trasformi le sacche di sangue
che vengono donate dai volontari,
perfetto, devi andare a comprare, sono 6 milioni di euro.
6 milioni al mese, all'anno.
In un bilancio della sanità, averle o non averle
costa,
sono 12.
Ecco, c'è una differenza
notevole.
Certo, poi il sangue parliamo di vita, quindi no, se ti parli di sangue, no, di difficoltà, parliamo di vita.
Ma
no?
Mi piace quello che diceva Flavio prima, che è uno degli ultimi gesti veramente disinteressati.
Sì.
E noi dobbiamo
pace,
lottare,
no, giusto, Fabio?
Ma noi dobbiamo lottare per questo, per ciò che ciò rimanga, perché se fosse a un certo punto trasformato in qualcos'altro, ma veramente noi stacchiamo l'ultimo legame con quello che è un concetto di solidarietà, che alla fine solidarietà è questo è un valore assoluto, darsi a un altro. Quando tu doni, quando io dono, quando chi può dona, tu mica sai dove va. Questo è un valore assoluto.
Sì, veramente d'accordo,
assoluto. E guarda, ti racconto e poi ti taccio. Noi abbiamo fatto negli anni spesso delle donazioni di musulmani, che sono un popolo che ha nel Corano un richiamo specifico. Sì. E tu devi vedere quando arrivavano donne e uomini.
Un richiamo specifico contro o
a favore della donazione.
A favore.
Quindi mi sembra che cita un verso del Corano che donare, salvare la vita umana e donare sangue, proprio fa un richiamo preciso. Tu vedevi il resto delle persone come, oddio, adesso chi arrivano, no? Ma quello è integrazione. Quando tu rendi un gesto così e lo rendi poi normale, alla prima volta fanno occhi così tutti, e poi diventano, passami il termine, se ci vado io pelato, lei con i capelli lunghi, o lui con i capelli bianchi, o un musulmano è la stessa cosa. Ma è questo, su questo non dobbiamo arrenderci.
Assolutamente. Andiamo con la canzone?
Sì, un grandissimo campano che è Edoardo Bennato con la sua Nisida.
Hai dedicato sì.
La abbiamo trovata, fa poco, vai. Eccoci qua, Nicolo. Poi aver sentito
Nisida
del grande Edoardo Bennato. Ovviamente è la canzone di ciò che non c'è, altra canzone meglio di Bennato. Allora, mi ero questa canzone per fare domanda a Fabio. Ci serve per poi questa un'isola, non solo della pace, ma di integrazione, perché poi parlando con Fabrizio parlavamo di integrazione, no? Questa isola che non c'è nella canzone di Bennato, ci sarà invece in realtà un'isola dell'integrazione, della pace, della condivisione, dell'ascolto, no? Perché poi parlo anche con beh, è importante anche l'ascolto. Ci potrebbe essere prima o poi questa, no, isola non c'è, ma isola che c'è, cambiamo il titolo della canzone di Bennato.
Ah sì, no, noi dobbiamo, ma guarda, lo dico un po' così, no? Perché abbiamo sentito anche tante cose tristi, no? Stasera, no? Tante cose che non vanno e lo sforzo di cambiarle anche, no? Questo è un momento, è uno di quei momenti, ci stiamo appena entrando, come dire, ancora gli esperti dicono che il peggio deve ancora venire, ma parlo del Fondo Monetario Internazionale, non parlo di qualche veggente, diciamo, parlo di quelli che ci hanno in mano, quando Fabrizio adesso diceva, insomma, vedrete che le cose precipiteranno, insomma, è perché uno ha gli occhi aperti sulla realtà, insomma, la realtà è quella che è. Allora la domanda è: come si fa a non farsi deprimere, a non farsi, no, a travolgere da tutto quello che sta accadendo? E allora qui c'è bisogno di uno sforzo che riguarda tutti quanti noi e tutte le persone che hanno una consapevolezza della difficoltà e sentono anche il morso, il bisogno, insomma, di provare a cambiare le cose. E però bisogna avere, oltre al giorno per giorno, bisogna provare a avere una meta, a capire qual è la meta, diciamo. E perché soltanto se hai una meta tu riesci a camminare, se no vai a zonzo. Se no vai a zigzag, sì, diciamo, no? E poi ti stanchi molto di più, insomma, no? Anche perché cammini e finisci per trovarti sempre più o meno dove stavi, insomma, no? Allora bisogna capire qual è la sfida vera che noi abbiamo e cosa ci può servire, no? Perché a volte uno dice, no, vabbè, dono il sangue, però è diventato più faticoso, mi impegna di più, eccetera. Dove sta che mi serve tutto questo? Beh, allora, dobbiamo sapere che oggi, diciamo, noi stiamo pagando il prezzo di una società dell'egoismo, cioè una società che ha pensato che si poteva far soldi su tutto e che per far soldi su tutto bisognava sgomitare, pestare i piedi, correre, no? Tutto questo ha portato qualcuno ad avere successo, pochi, no, che vengono sempre messi sul piedistallo, e poi a una gran parte, tutti quanti gli altri, che desideravano di vincere come quelli che ce l'hanno fatta, ma ovviamente, come dire, il numero uno è sempre uno solo, diciamo. Oggi noi abbiamo solo un modo per rendere la vita bella adesso, mentre sta succedendo tutto questo. E questo modo è mettersi insieme.
Una specie di tavola rotonda.
Fare comunità, no, non tavola rotonda, perché attorno alla tavola rotonda si parla.
Ah,
invece
okay,
noi
okay.
Abbiamo bisogno di una comunità. Le persone che si ritrovano dentro il teatro e fanno comunità. avis che fa comunità. Non, la cosa più importante, non, vorrei dire, non è il dono del sangue, ma è la comunità che si ritrova attorno a un gesto che è quello del dono del sangue, no? Perché alla fine chi ci viene e ci ritorna è perché si trova bene e perché ci sono delle persone che creano le condizioni perché chi fa quel dono stia bene, diciamo, no? Ora, noi tutti vogliamo stare bene, è quello che desideriamo ed è giusto perché noi nasciamo per essere felici, vogliamo la felicità. Allora, come si fa ad essere felici quando tutto, vediamo anche tutti i giorni tragedie, no? Robe orripilanti, insomma, robe che non si possono né sentire né vedere? Ecco, bisogna coltivare la capacità di stare insieme con un obiettivo. E l'obiettivo è quello di costruire una società oggi, non domani. Oggi, la società, queste persone, stasera noi siamo qui e siamo qui, stiamo bene tutti insieme, perché siamo uniti dall'idea che tra di noi c'è un impegno, una volontà, una condivisione, insomma, no? Di valori, di idee. Si sta bene insieme. Allora, il prenderci cura reciprocamente vuol dire anche rendere contagiose le cose che noi facciamo. E i nostri ambienti, soprattutto nei confronti dei giovani, noi non dobbiamo andare a parlare ai giovani, noi dobbiamo ascoltare i giovani, creare occasioni affinché loro possano tirar fuori quello che c'hanno dentro, senza sentirsi giudicati, senza sentirsi incasellati, no? Perché poi i giovani hanno dentro di loro tutte quelle domande che sono anche le nostre domande.
E ti aggiungo, forse ascoltare adesso è diventato un po' più difficile, no? Perché no, dopo il Covid...
Nessuno ascolta.
No, dico per per esperienza, ascoltare gli atti, perché ho avuto, diciamo, testimonianza di questo, diventa... è un suo difficile ma anche pesante, si ha paura di ascoltare gli atti, certo. E dopo Covid forse no, questo è un po',
e per questo è un po' aumentato, si chiude, perché oggi purtroppo il problema più grande in assoluto è la solitudine. Quando tu ti trovi solo al pronto soccorso è un'altra cosa se fai parte di un gruppo, di un'associazione, è la solitudine il dramma principale. Solo che noi ci preoccupiamo quando diventa la solitudine, diventa suicidio e aumentano i suicidi.
Si pensa prima.
E non ci si accorge che la solitudine fa strage di tantissime vite, no? Anche senza parlare, senza far rumore, insomma, no? È il malessere della vita che oggi, diciamo, va contrastato appunto facendo comunità, costruendo comunità. E come si fa costruendo, come si costruisce la comunità? Rendendoci disponibile agli altri, facendo qualche cosa per gli altri. Ecco, noi dobbiamo costruire la società della cura, che esiste già, ma che ancora oggi è un po' troppo frammentata. Ecco perché a me piace tantissimo Doniamoci, perché dentro Doniamoci c'è lo sforzo di mettersi insieme, che è uno sforzo continuo, non è una cosa che fai una volta per sempre, ma è un progetto. Per questo, per esempio, noi abbiamo deciso che la prossima marcia della pace, okay, si farà il 21 maggio del 2023. Perché il 21 maggio del 2023? Perché siamo alla fine dell'anno scolastico e vogliamo organizzare una marcia che sia una marcia di tutti coloro che hanno investito sull'educazione, sulla formazione, sulla cultura, sulla costruzione di una cultura nuova, che si fa come? Non più con le parole, lo si fa con gli atti, con le azioni. E noi la prossima marcia deve essere la marcia in cui moltiplichiamo per 100 i progetti come Doniamoci, i progetti del libro, del teatro, tutto ciò che ha a che fare con la pratica. Perché per costruire una coscienza nuova, oggi le parole non servono più, anche se sono fondamentali, e sono più credibili i gesti, gli atti, le cose che si fanno. Allora dobbiamo fare una marcia di gesti, di azioni.
E sarà il 21 maggio 2023, giusto?
Esatto. Okay. Una meta per un cammino che è ancora lungo, ma non lunghissimo, diciamo, dentro al quale dobbiamo mettere un grande progetto di collaborazione.
Prima di quell'altro ci vediamo, così ci dici meglio.
Sicuramente.
Prima di poi Meglio, contatti e poi ti faccio una domanda. Stando questa chiacchierata questa sera, per me alla fine è una chiacchierata con persone che hanno un ideale, hanno qualcosa in comune, no? Che si sabotano sempre. Ti viene in mente qualcosa che vorresti fare prossimamente?
Sì, assolutamente.
Poi contatti.
No, intanto grazie davvero, perché mi sento a casa, sono parole che ritorno. Io inciampo, anzi voglio proprio inciampare come nei libri, inciampo per trovare altro. E due libri ultimi li ho fatti dialogare, sono Zanotelli, Tribù Bianca, La Tribù Bianca e Una persona alla volta di Gino Strada.
Ah, bello.
Proprio voglio inciampare su questo, sempre per avere degli strumenti, sì. Ma uno dei sogni, per esempio, questo progetto Incontrarsi tra le pagine termina proprio a maggio. E se non sbaglio proprio intorno al 20, il sogno concreto, perché ecco, siamo, dobbiamo essere proprio persone di pratica, sarebbe concluderlo con l'inizio della marcia, con la marcia per Assisi, poi veramente poi saranno altre occasioni, però sarebbe un anno di progetto che inizia, che il libro diventa veramente la e porteremo, il sogno sarebbe portare centinaia, migliaia di libri semplicemente. Bello. Con un altro piccolo sogno che vediamo se riusciamo, Momo di Michael Land è per me è la grande metafora di questo tempo, dove ci sono questi signori grigi che sono quello che ci siamo detti, lo smartphone, quelli che ti vogliono rubare il tempo, e questa bambina di 10 anni che è lì in ascolto. E allora il sogno sarebbe portarlo a Dio, urlarlo proprio, tante momo, tante piccole, l'infanzia che può urlare e danzare con i libri, urlarlo, sarebbe veramente bello. Portarli come la bandiera della marcia Perugia Assisi, quindi questo è il sogno, diciamo, veramente più concreto. Si conclude il progetto dei libri e iniziamo, ricominciamo con la marcia Perugia Assisi, sarebbe straordinario.
Grazie, ti aspetto i contatti per chi volesse.
Isola www.isoladiconfine.it, il nostro sito.
Il prossimo evento che fai?
Il prossimo evento iniziamo tutti i laboratori nelle scuole, okay. E continuiamo questo progetto, c'è la, diciamo, la conferenza stampa giovedì 10
a Sala Fiume,
sì, dove cercheremo un po' di veramente di rilanciare, perché ha avuto questo prologo il progetto, e rilanciarlo per fino a maggio 2023.
Bocca al lupo, ragazzi, ti aspetto, quando vuoi.
Grazie.
Fabi.
Ah, guarda, prendo i contatti, sono sempre quelli di Avis, dove c'è Avis, dove c'è un comune, dove c'è trovi una sede Avis. Mi aggancio a quello che diceva Flavio, il senso della comunità. Ecco, avere la certezza che anche questa sera non abbiamo sprecato una sera. Sembra che ci siamo parlate, abbiamo detto tante cose, ma invece è tenere quella fiammella accesa e provare a farla camminare, perché io penso che sotto questa cenere, sotto questa nube c'è, o sopra questa nube c'è ancora un sole, e ci sono delle persone deputate a far sì che questa nube scompaia. Flavio è uno di questi, lui con il teatro, noi nel nostro piccolo con quello che sono i gesti tutti i giorni, e guai a perdersi d'animo. Oggi, stasera, ci siamo detti tante cose che fotografano una realtà, ma il nostro senso di comunità, il nostro fare comunità, perché questo è il messaggio che io mi porto a casa stasera di Flavio. Quando dice le parole sono importanti, ma poi occorre oggi cominciare ad ascoltare, no? Ecco, e il sogno più grande, visto che l'età comincia ad avere un suo peso, come si dice, è quello di dare la possibilità a 1, 10, 100, 1000 rasimelli che riprendono quella marcia in un'aula magna strapiena, dove c'è la voglia però di dire no, io ci sono. Questo è un qualcosa che ce lo dobbiamo dare come possibilità. Credo che con Flavio faremo questa strada, questo percorso.
Bocca al lupo, grazie. Grazie a Ita.
Grazie a voi.
Grazie a Enzo. Volete aggiungere?
No, un appello va fatto, no? Come Avis, un appello a chi magari ha
guardando quando si può donare, diciamo,
ha una piccola intenzione di donare e non ha mai trovato l'occasione, trova le informazioni, le trova su internet, è facile, basta digitare l'Avis e poi si trovano i recapiti, perché manca qualche volta, manca il piccolo stimolo, perché uno nell'intento immagino che ci sia tanta gente di buona volontà, ma manca di quel piccolo, di quella piccola spinta che serve per fare quel passo.
La spinta è l'amico che ti prende e ti porta a donare. Questa è fondamentale.
Infatti,
e da lì si ricostruisce una comunità.
Volevo dire anche,
vai, poi vediamo,
oltre che l'appello a chi non ha mai donato, anche a chi è donatore, di fare proprio questo, fare un pochino da tramite per
parenti e amici. Esatto. Mi sa che non potevano poter donare, però l'ho portata.
Perché, come dice Fabrizio, e poi chiudo, quando hai donato ti senti più felice.
Assolutamente. Grazie, vi aspetto.
Grazie a tutti.
Grazie. Noi vi lasciamo con quale canzone?
Parlavamo di fuoco, parliamo di un fuoco a Cuba.
Sentiamo tutti i cubani.
Il quarto de Tula, di Buena Vista, sono Joy Clare.
Prima di quella canzone, fammi ricordare che ci vediamo sabato con Siamo a Fu, sempre da 15 alle 17, e poi il prossimo lunedì con quei unità dalle 20:30 alle 22. Chi ospiti ci sanno?
Non si sa.
Lo scoprirete solo vivendo e ascoltando.
Solo ascoltando.
Dai, notte e mezzo, ricordiamo. Buona Vista Social Club, grazie ancora.
Buonasera.
E buonanotte, buonasera. Grazie ancora, a presto. E vi lasciamo questa canzone, come noi ci vediamo sabato con Siamo a Futta. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao!
Ciao.